أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطي
أهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم.
Bene, un saluto a tutte e tutti coloro che sono all'ascolto, come di consueto dai microfoni di Radio Onda Rossa, speciale Palestina. Oggi, come avevamo già annunciato la volta scorsa, abbiamo con noi degli ospiti palestinesi che poi ci racconteranno, a cui ovviamente ne approfitteremo per chiedere direttamente a loro, come dire, il loro punto di vista, per farci raccontare la quotidianità, insomma, di che significa resistenza quotidiana in Palestina, no? Soprattutto nell'area appunto intorno a Betlemme, di cui in questi giorni più volte abbiamo dato notizie, vi abbiamo raccontato di come l'arroganza dei coloni, l'aumento delle unità abitative, quindi questo continuo gioco forza di Israele di occupare terra, di distruggere alberi palestinesi, cioè di impedire gli spostamenti appunto ai residenti palestinesi in Cisgiordania. Giusto per darvi un quadro generale, prima di parlare direttamente e dare la parola ai nostri ospiti palestinesi, vi ricordiamo appunto che, come dire, già le notizie la volta scorsa non erano buone, continuiamo purtroppo a parlarvi di bombardamenti su Gaza, anche questa notte, cioè martedì, la notte tra il 21 e il 22, due palestinesi sono stati uccisi a seguito di un attacco effettuato da aerei da guerra israeliana che hanno preso di mira il nord della striscia di Gaza. Infatti un drone israeliano ha lanciato un missile verso un'auto palestinese che stava attraversando via Al-Sikka nella città di Beit Hanun nel nord della striscia, facendola ovviamente a pezzi. Fonti mediche palestinesi hanno riferito che i resti dei martiri sono stati portati all'ospedale di Beit Hanun. Le vittime sono Ahmed Mohamed Goma Zanin, di 21 anni, e suo cugino Youssef Zanin, di 23 anni, entrambi della città di Beit Hanun. Ma come vi dicevo, insomma, Gaza sotto attacco. Forse l'unica novità rispetto alla settimana scorsa è che per l'Egitto ha riaperto dopo 12 giorni di chiusura il valico di Rafa, e questo forse permette, per modo di dire, insomma, di respirare, di prendere una minima boccata d'aria ai palestinesi, di poter entrare, uscire e quindi anche avere le proprie cure mediche, che come ben sapete è sempre più difficile averle dentro Gaza. Ma il tempo corre veloce, quindi io darei direttamente la parola ai nostri ospiti per farci raccontare sia da dove vengono, sia per se vuoi presentarti. So che parli benissimo italiano, almeno abbiamo parlato fino adesso.
Speriamo, sì, parliamo l'italiano benissimo. E buonasera a tutti. Io arrivo dalla città Betlemme, del campo profughi di Aida. E io voglio parlare degli ultimi mesi che è successo in Palestina in generale e anche speciali del campo profughi di Aida. In generale, gli israeliani continuano a fare i coloni, la colonia, e qua e di là, e occupare la terra. E anche noi è visto come è usciti in po' di prigioni palestinesi, ma e queste cose, e loro uscito di carceri, ma infatti come noi pensano che è loro organizzato con le autorità palestinesi, che fanno scambio e uscire i prigioni palestinesi e gli israeliani continuano a fare la colonia. E a Betlemme, la città di Betlemme, il campo profughi di Aida, e l'ultimo anno di gennaio 2013 e fino ad oggi non c'è un giorno, non c'è scontro tra i giovani e di Aida, e i soldati israeliani entrano tutti i giorni. Non è solo a Aida che arrestano o sparano, c'è ferite tantissimi giovani e bambini a Aida, e anche a Betlemme arrestati, e anche tantissimi giovani di Betlemme. E adesso gli israeliani hanno fatto il campo profughi di Aida e zona C, che vuol dire sotto il controllo israeliani. Per entrare a Aida e alla sera tu vuoi passare un controllo israeliani per entrare a Aida.
Quindi non basta il checkpoint, quello all'entrata di Betlemme, ce n'è uno ulteriore.
Non è solo il checkpoint, è come la zona di Aida e di campo profughi, c'è il muro, anche c'è il checkpoint, e c'è loro entrato e dopo il checkpoint del muro, e fanno a sera e come checkpoint per controllare la gente che entra Aida, che
come era prima degli accordi di Oslo, per capirci,
sì,
quando c'erano
sì,
le
sì,
entrate
prima, come
ai
prima
campi
di Oslo. E poi difficili andare la gente, a quanti anche feriti qualcuno, e non è facile per portare all'ospedale. E anche la cosa è più difficile è che anche la polizia delle autorità palestinesi anche arresta il giovani di campo di Aida che fanno la resistenza, che fanno il scontro contro l'occupazione israeliana.
Quindi diciamo state sotto un doppio attacco, sia dall'interno sia esterno, tentativo di contenimento forse di un'insofferenza all'occupazione.
Secondo me,
verso il microfono.
Secondo me sì, tutti e due, come noi a giovani, dire noi siamo, non è sotto un'occupazione, noi siamo di tante occupazioni, come autorità e come anche occupazioni israeliane, e anche questi tutti i giornalisti, giornali che stanno in Palestina, e so, se internazionali o se palestinesi. Noi come ragazzi o come vivono dentro campo Providiaida non sanno cosa c'è di tutti questi canali, tutti questi giornalisti, perché loro nessuno scrive che è successo su Aida e il scontro, e perché poi anche quando cominciamo gli scontri a Aida mi mattina fino a sera, e nessuno giornali scrive, e io anche di queste cose, e vuoi parlare come io, adesso sta in Italia e l'Italia aspetta che se gli italiani, i compagni italiani aspettano se sentire qualcosa che c'è in Palestina, come in Palestina c'è il giornale di Nina News, noi non sa cosa c'è di Nina News, perché non scrivere su Aida. La cosa che noi sa che questa Nina News è l'ufficio di Nina News a Betlemme, e allora io vuol dire 5 minuti mi Betlemme fino a Aida, possono venire e parlare con la gente, vedono che c'è e scrivono. E la cosa noi non capisco di queste cose, perché Nina News fa queste cose. Io mi
cioè,
qua.
Tu dici neanche le agenzie, che noi, ad esempio, io parecchie notizie le prendo sia da Nena News sia dall'agenzia di stampa Infopal, no? Che da certo delle piccole sì. News le prende da Man, le prende dal Quds, le prende da altri siti, oppure a volte ha i propri giornalisti sul posto. Però tu dici non parlano di Aida.
Non parlano di Aida, e io non hai capito, un giornale come Nina News, se vuoi essere un giornale buono e bravo, non aspetta o stai all'ufficio e guardare l'altra news che scrivi e traduci. Se tu vuoi essere un giornale o un giornalista bravo, tu vuoi andare a vedere dove c'è il problema e parla con la gente e scrivi. E Nina News, come io vedi, non interessa di questa cosa, solo interessa che guardare l'altri news che scrivi e traduci e basta.
Quindi sì, ma infatti questo è un po' il limite dell'informazione sulla Palestina.
Per questi io dico, noi vedi che anche questi noi sotto di una occupazione di queste cose, perché loro non scrivono in tutti questi giornali. Speriamo sì, i prossimi mesi o prossimi giorni tutti questi scrivono. E io ringraziare Radio Onda Rossa, perché mi chiama i compagni in Palestina e per sentire che c'è in Palestina. Ringraziare tutti anche i compagni che scrivono su Palestina, perché importanti e noi manda i messaggi per la gente sa che c'è in Palestina, perché se noi rimani senza a mandare tutti i materiali e tutti i messaggi che c'è in Palestina, nessuno sa che c'è, perché l'autorità palestinese non è interessata di fare questa cosa, perché se noi vogliamo parlare di questa cosa come autorità palestinese, mi 20 anni, mi quanti fatti Oslo, fino ad oggi non c'è un canale o un giornale che scrivi di altre lingue dell'arabi come inglesi o italiani. Questo è importante, che fare un giornale scrivere di altre lingue per la gente sanno che c'è, certo, in Palestina.
Ma ad esempio tipo io mi ricordo che insomma a Betlemme c'erano delle TV, c'erano delle radio, questi mezzi di informazione palestinese riescono quantomeno a rimandare quello che succede territorialmente, oppure anche loro hanno difficoltà a muoversi?
Allora, se noi vogliamo parlare di queste cose e tutti i canali e radio, giornali che stanno a Betlemme o che sì, stanno a Betlemme o in generale in Palestina, loro hanno cambiato tutti perché loro hanno bisogno di soldi, e allora sì, non lavorano con l'ONG e non c'è soldi per questo, loro cambiate, lavorano con l'ONG, allora vogliono fare il programma che dico l'ONG per questo, e che dico la polizia palestinese e le autorità palestinesi. Non è che un giornalista è libero e posso scrivere che vuoi lui, no, perché se lui scrivi che vedi, che senti, allora e non arriva soldi e non posso e loro continuano il lavoro.
Quindi diciamo non c'è una libera informazione, però no. Per fortuna esistono gli strumenti del web. Oggi forse questa cosa aiuta o no?
Sì, questa cosa aiuta, e come adesso anche in Palestina e come tutti i campi profughi loro hanno fatto sul Facebook e tutti i news, come i news di campo profughi di Aida 24 ore e news di campo profughi di Desha 24 ore e l'Azza 24 ore, e loro mandano materiali e la scritta, tutti questi, e chi è boss traduci e lui traduce e manda e fuori di Palestina. Ma e tutti questi e loro fanno senza un ufficio, un giornale, no, loro fanno e mandano da soli i compagni.
Cioè è un'attività volontaria.
Volontaria, sì.
Quindi non c'è, diciamo, un organo ufficiale anche palestinese, diciamo un mass media palestinese che è in grado, neanche Man, per capirci, questa agenzia che io, perché le leggo per le notizie anche di Gaza, no? Che o Al-Quds, questi giornali che un po' raccontano invece di Gerusalemme e di altre aree anche di tensioni.
Sì, io come vedo, e la cosa è anche più bella che ti vedi giovani che mai scritto, non è studiato giornalista, scrivere benissimo e piano piano e scrivere benissimo e sta più bravo di un giornalista che ha studiato, e uno che fai a filmare che c'è e manda, mettili sull'internet, e questo è buono perché tu fai questo, impara da solo, e questo è buono. Io vedo come vedi queste cose, e questa è cosa è molto buona e molto importante per Palestina e per i palestinesi. A mandare, fare questi, non aspettare permesso per fare intervista o traduci qualcosa.
E un'altra domanda, proprio perché insomma spesso parliamo del peggioramento delle condizioni di vita anche economiche, che sta cioè la difficoltà proprio di sostentamento, no? Prima ne parlavamo molto sulla situazione di Gaza, ma quello mi sembra di leggere dagli ultimi dati anche in Cisgiordania, anche in West Bank, la situazione sta peggiorando come difficoltà di movimento, sì, di risorse, di lavoro.
Grazie per queste domande perché questa domanda è importante, che è successo adesso in Palestina e come ha organizzato le autorità palestinesi con alcuni paesi del mondo arabo. E adesso il programma, il nuovo programma delle autorità palestinesi con alcuni paesi del mondo arabo per fare più difficili vivere in Palestina, come adesso Qatar ha fatto un programma di portare 40.000 persone e 40.000 palestinesi della Palestina e lavorano a Qatar, e l'autorità e porta l'autorità palestinese porta 350 ucraini dell'Ucraina e lavorano in Palestina, vedi, i palestinesi bisogno di lavoro e l'autorità e porta gente mi fuori di Palestina per lavoro, e c'è migliaia di palestinesi che non trovano il lavoro e bisogno del lavoro per aiutare la famiglia, per vivere la famiglia. E noi è questa cosa che non è capito, perché c'è questa cosa, perché l'autorità non fa o non pensa di fare un programma per il lavoro e la gente non, noi non capito perché anche l'autorità non fa programma per fare la fabbrica e non aspetta l'occupazione che manda il palestinese permesso per andare a lavorare dell'altra parte, dici Israele, Palestina occupata. Questo se noi pensa bene di questa cosa, che vuol dire anche questo, piano piano e vogliono a mandare i palestinesi e fuori Palestina per rimani poco palestinesi e fare il stato palestinesi e israeliani con poco palestinesi e tanti israeliani, perché questo anche è la cosa che la vogliono anche il mondo arabo, che finire tutti questi, soprattutto la Norva che c'è in Palestina e prima aiuta e
che l'organizzazione che lavora dentro per i campi profughi palestinesi. No, questo per dirlo a chi ci ascolta che magari
non capisci che vuol dire l'onore. Sì, prima aiuta e c'è la scuola, l'ospedale, tutti i programmi per i profughi, i campi profughi. Anno dopo l'altro cancella i programmi, cancella i programmi dopo l'altro e dopo un po' di anni e dicono non bisogno i profughi, la mano di aiuto tutti questi, allora basta, finiti, non c'è profughi e non bisogno di tornare al suo paese o al suo villaggio, allora finisce così. E questo del stato è autorità palestinesi e qua c'è lo stato israeliano.
Una normalizzazione, no? Un po' come dire normalizziamo la situazione, ormai siete profughi da tanti anni e diventate, non siete più profughi, non potete D'accordo. Più tornare ai vostri vecchi villaggi nei territori del 48, però le condizioni di vita sono sempre dentro un campo profughi.
Sì, d'accordo, e anche se vuoi di queste cose tutti i programmi anche dell'ONG e fai la stessa, perché se tu leggi di un programma come i campo profughi e fanno un programma la resistenza bella, ma scusa che significa? O altro programma andiamo a giocare contro il muro, che significa? Scusa, come io gioca contro il muro? Questi anche i programmi per dire ai bambini non bisogno di tu va e fare scontri contro queste polizie o queste occupazioni, e facciamo giocare e basta, e facciamo come anche questo programma di resistenza bella, e se ti parla di questi cosa è disegnano e bambini dicono se tu ti vedi un soldato e prendi un fiore regalo per lui. Ma non è così, noi siamo in Palestina, tu se vuoi fare questo va a fare questo al tuo paese, se tu dell'Italia fare questo in Italia, fai questo in Germania, non lo so di
ma
dove.
Ma quando parli di ONG sono ONG straniere, diciamo dei fuori, europee, americane, oppure anche ONG palestinesi? Perché ormai c'è un po'
Io parlo dell'ONG in generale tutti, perché l'ONG o ONG non è dire a me ONG palestinesi o ONG israeliani o ONG italiani, perché tutti questi ONG e chi l'ha fatto e perché è fatto e perché è loro. Io voglio uno, solo uno dell'ONG parla su radio o su canali o su giornali e diri gli israeliani occupato Palestina, solo uno, e dire questa cosa. Nessuno posso dire. Tu lo sai perché? Perché loro ho paura di dire questa cosa, perché e loro non possono entrare come in Palestina, non possono entrare se loro dici Israele occupato, non possono fare nulla, perché loro e gli israeliani hanno organizzato questa cosa per cancellare la testa di palestinesi, e uno dopo l'altro con tutti questi programmi che fanno in Palestina e cancella la testa dei palestinesi, di profughi, di ritorno del suo villaggio del 48 o del 67, metti i soldi, dimenticare altre cose, così dicono in arabo. Non lo so come si dicono in italiano bene.
Diciamo che è una politica abbastanza chiara anche quella dell'Unione Europea, fate nei confronti, diciamo che è detta nei confronti degli israeliani e dei palestinesi, fate la pace e noi vi diamo i soldi, se non fate la pace non vi diamo i soldi, poi a Israele gli arrivano uguale, ai palestinesi sì, poi, un po' di meno.
E poi anche questi di dillo a NG, ok, tu mi dici che vuoi aiuta palestinese, ma come tu aiuta palestinese se tu vieni dall'Italia, lavoro in Palestina, paga l'ONG per te 1000 euro o 2000 euro al mese e paga per il palestinese 200 euro o 300 euro e poi tu porti tu soldi al tuo paese, non fare nulla in Palestina, allora come tu hai portato soldi mi fuori e tornato di fuori con lo stesso soldi, allora non fatto nulla, solo politica e come si dice media e Dio che loro fanno aiuta ai palestinesi in Palestina, e alla fine non è vero.
Ma no, questa è una grossa contraddizione sicuramente della cooperazione, insomma, no? Abbiamo visto, addirittura ci sono dei dati, ad esempio sull'Africa, che proprio tutti questi interventi hanno peggiorato le condizioni economiche, perché sono anche intervenuti su modelli economici di sopravvivenza che per esempio per alcuni paesi dell'Africa non esistevano, quindi li hanno modificato e oggi hanno un debito che prima non avevano. Ora per la Palestina credo che sia un po' differente, nel senso che non è che c'era prima uno Stato che quindi c'ha un debito, no, tutto sommato. No,
vedi, anch'io dire così, io lavori uno dell'ONG, solo uno, e lavora in Palestina senza e l'ONG paga per lui, come questi c'è tanti dicono noi ama Palestina, noi stanno qua solo per Palestina, aiuta palestinese, allora tu posso stare a rimani in Palestina 6 mesi senza e l'ONG paga per te? Se tu fai questa cosa fa piacere, io ti mando la mano e aiuta e fai tutti per tu a rimani, ma solo io, noi adesso vedi solo business, tutti questi genti, tutti questi internazionali che vengono in Palestina solo per fare business, e chi è non ce l'ho, chi è non ne trova lavoro in Italia, fai un programma sull'ONG e vai in Palestina e dico io amo Palestina, io mi piace il popolo palestinese, la vuole aiuta il popolo palestinese, e poi fanno il culo del popolo palestinese, non fanno nulla per il popolo palestinese, perché si vivono o la zona ricca e fidano la casa villa dell'altra parte di Gerusalemme, anche difficile spiegare la cosa se non stai in Palestina e vedi queste cose che stanno facendo tutti i visi dell'ONG in Palestina.
Certo. Vabbè, invece ad esempio questo è quello, l'economia diciamo a questo punto diciamo di sostentamento degli aiuti umanitari, no? Tutto il business come dici te che c'è dietro gli aiuti umanitari, i programmi di sviluppo. Ma se parliamo invece di un'economia palestinese al di là dell'ONG, oggi che esiste? Cioè nel senso che per quello che io ricordo la Palestina era fortemente radicata nella propria terra, no? Quindi c'era l'olio, i prodotti agricoli, comunque c'erano produzioni di materiali, ceramiche, cioè esistevano una serie di fabbriche di questo genere, almeno nella West Bank. Oggi che è rimasto?
Aia, difficile. Va bene.
Vabbè, certo, non è che ti chiedo proprio un'analisi economica stretta, no, però no, anche
io
così rispondi,
io te rispondi di questo. Secondo me, io come penso, è tutti questi colpa dell'autorità palestinese, perché anche l'autorità palestinese e la voglia è questa cosa, la voglia è che la gente aspetta l'aiuto di là fuori. Per la gente la testa è per solo e pensa come io, e quando aspetta e stai alle strade o di questa associazione o di questo centro che aiuta, e va a aspettare per l'aiuto, per questi loro non ne fanno come si dice, fabbrica o la cosa per il lavoro, per la gente lavora, come adesso anche l'autorità che ha fatto anche tutti i pensieri della gente, solo vai alla banca e come si dice in italiano, per
prendere i soldi, prestito,
prendere i soldi e poi continui il lavoro
per restituire il prestito.
Oh, eccolo, e basta. E questo è il problema, il problema grosso in Palestina, perché la gente adesso troppo pensieri di queste cose, come cerca, trova lavoro e paga per la banca.
Sai, proprio per questo dico, sai fare una stima, credo, di quante sono le persone disoccupate, di come è aumentata e peggiorata questa situazione economica, almeno anche nel tuo campo, semplicemente anche solo a memoria, per dire, quando ero piccolo, che ne so, le persone normalmente facevano questo, oggi si ritrovano a dipendere da quest'altro, perché questo aiuta anche chi ci ascolta a capire un po' meglio, sì, come stanno cambiando
io,
il volto.
Io indico come campo proprio di Aida, io, perché non è molto bravo di tiri,
no no, io infatti dico nella tua piccola realtà.
Io come vedo 70% del campo provi di Aida non lavorano, non ne trovano un lavoro anche. Per questo anche ti vedi che c'è tanti ragazzi che stanno alla strada, che io cresciuto mai visto una persona sta al semaforo chiedi l'aiuto o soldi o per mangiare in Palestina. Adesso io la vedi questo come la città di Betlemme, al semaforo ti trova la gente che chiedi un bani per mangiare perché non trova il lavoro, e tutti questi se tu vai a parlare di queste cose è colpa e l'autorità palestinesi, perché non trova lavoro per il popolo, per la gente che stanno in Palestina.
E gli aiuti che gli arrivano è tutto impianto statale, ministeri, polizia, scuole, insegnanti, perché poi pure quelli ogni tanto protestano che non gli arrivano i soldi, no? Almeno sempre leggendo.
Io di queste cose come vedo tutti aiuto, se noi organizziamo come autorità, se organizzare queste cose bene, non c'è uno palestinese bisogno di lavorare, perché dell'Europa arriva tanti soldi, del mondo arabo arriva tanti soldi, allora questi soldi dove va? Chi è prendi questi soldi? Io te la dico, mi qua, mi radio Onda Rossa, in Palestina l'utilità una mafia che prende tutti i soldi solo per loro, non è per il popolo palestinese. Sì, come un vecchio dato, io chi ne frega di questa polizia che luce, l'ho tutti i materiali, tu, e questo materiale che fai tu? Compra tutti i materiali per un poliziotto e c'è 10 e non ce l'ho un bani. Allora soldi che tu paga o compra per acquisto per lo zio, meglio che tu ma metti gli acquisti per gente che non ce l'ha il lavoro, non ce l'ha il cibo, non ce l'ha nulla per mangiare. E questo che è buono. I soldi solo gira dentro l'autorità e soprattutto di Fateh e tutti questi. So, chiuso là e basta. Arriva soldi di fuori e nessuno sa dove va. E basta.
Andiamo un pezzo di Ramallah Underground e poi torniamo in onda. Bene, torniamo in onda, facciamo respirare un attimo il nostro ospite per affrontare un altro argomento, poi magari insomma arriveremo anche con lui solo a darvi gli appuntamenti, perché è possibile incontrarlo, insomma c'è questi 3 giorni di iniziativa, oggi, domani e dopodomani, quindi oggi mercoledì 22 gennaio, domani giovedì 23 e venerdì 24 gennaio, 3 giornate organizzate appunto da Forte Prenestino, da Sapienza Clandestina, dall'ex 51, dai compagni della Notav, a sostegno della Palestina, con 3 iniziative pomeridiane e serali. Quella di questa sera è una cena a Notav e proiezioni del video La Palestina fuori l'uscio di casa alle ore 20, e sarà possibile incontrare appunto Bilal a questa cena, quindi con lui potete continuare la vostra fare le domande che io non gli ho fatto qui in radio, continuare questa chiacchierata. Per chi non fa in tempo a incontrarlo questa sera, domani c'è un'altra iniziativa alla città universitaria La Sapienza, via delle Scienze 1, presentazione del libro Pianificare l'oppressione, la complicità dell'Accademia israeliana, a cura di Enrico Bartolomei, Nicola Perugini e Carlo Tagliacozzo. Interviene uno degli autori e appunto un attivista dell'AIDA Camp, che come dicevamo è il campo profughi da cui viene Bilala, che si trova vicino Betlemme. Lo ricordiamo per chi non lo sa oppure non se lo ricorda, che intorno a Betlemme ci sono 3 campi profughi. Correggimi se li pronuncio male: uno è quello di Deisha, uno è questo di Aida e l'altro è quello di Azam.
Laz.
Un po' la mia pronuncia, ovviamente il mio arabo è pessimo. Venerdì 24 gennaio invece, come vi dicevo, l'incontro sarà all'ex 51 via Bacciarini 12, vicino alla metro Valle Aurelia, alle ore 18:30. Proiezioni su Aida Camp, cena sociale a sostegno del centro Amal al-Mustaqbal dell'Aida Camp. Ecco, magari di questo centro puoi dirmi 2 parole in più.
Come è nato, come
sì. Tutti che significa gli... anche, che visto che
significa
spesso, diciamo...
e Amal al-Mustaqbal, vabbè. Allora, Centro Amal al-Mustaqbal è nato di la prima intifada del 1987, è nato il centro 1989 come scuola di bambini, perché la prima intifada non c'è scuola, non c'è niente, organizzato un po' di ragazzi a Aida, fatto questi. Nel 1990 è morta una di questi ragazzi, per questo prima chiama Aida e poi Amal. Amal significa speranza, e poi dopo un po' di anni fino è stato scuola di Amal fino al 2003, e 2003 noi abbiamo fatto un po' di cambio, fatto un centro culturale e sociale dentro questa scuola insieme, e mandato un nome Amal al-Mustaqbal, che significa speranza del futuro, perché senza la speranza, senza il futuro, tu non posso fare nulla.
Mustaqbal quindi vuol dire futuro.
Il Mustaqbal che vuol dire futuro. Me 2009 di 1989 fino ad oggi noi lavoro con i bambini, con i giovani, con la donna di Aida. Anche noi come centro è quasi l'unico centro a Betlemme, non lavoro e con l'ONG e lavoro e compagni e basta.
Quindi solo con la solidarietà, sia diciamo della gente
sì.
del campo palestinese con l'attività volontaria, sia con la solidarietà sì. internazionale.
Sì, noi così, per questo anche noi organizzare come campo estivo internazionali per la gente e va in Palestina, stai al campo profughi di Aida, vivere come le profughi e sa cosa significa campo profughi, come vivono questi gente dentro campo profughi, e poi anche per aiutare il centro di Amal per continui e lavorare con la gente al campo.
Bene, come vi dicevo, volevamo cambiare argomento, poi se ti viene in mente qualcosa comunque, insomma, come dire, puoi intervenire, aggiungimi, interrompi. Parliamo delle iniziative che si stanno preparando qui in Italia, qui a Roma. Le volte scorse parlavamo della campagna boicottaggio, disinvestimento a sanzioni, ci sono in cantiere c'è una raccolta di firme, una campagna che partirà, sta partendo, insomma, vi leggiamo adesso il comunicato: no ai ladri d'acqua in Palestina, no all'accordo ACEA-Mekorot, acqua pubblica sì, ma anche libera e limpida. Il 2 dicembre del 2013, quindi poco più di un mese fa, durante il vertice Italia-Israele, l'ACEA, principale operatore italiano del settore idrico, e la Mekorot, società idrica nazionale di Israele, hanno sottoscritto un memorandum d'intesa. L'accordo prevede la collaborazione nel settore delle risorse idriche con lo scambio di esperienze e competenze. L'esperienza che la Mekorot ha maturato, però, è fatta di gravi violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani, come documentato nel rapporto dell'Organizzazione Palestinese per i Diritti Umani, Al-Haq, si pronuncia
Al-Haq,
Al-Haq.
Al-Haq.
Al-Haq, la conosci?
Sì, Al-Haq di Ramallah, sì.
La Mekorot sottrae acqua illegalmente dalle falde palestinesi, provocando il prosciugamento delle risorse idriche, per poi fornire l'acqua saccheggiata alle colonie israeliane in Cisgiordania e a Gerusalemme Est occupata. Inoltre la Mekorot, alla quale sono state trasferite nel 1982 dalle autorità militari israeliane tutte le infrastrutture idriche palestinese per il prezzo simbolico di uno shekel, che sono 20 centesimi di euro, pratica una sistematica discriminazione nelle forniture di acqua alla popolazione palestinese, costretta a comprare la propria acqua dalla ditta israeliana a prezzi decisi da Israele. Riduce regolarmente le forniture idriche ai palestinesi fino al 50% a favore delle colonie illegali e dell'agricoltura intensiva israeliana, creando quello che Al-Haq chiama l'apartheid dell'acqua. Il consumo pro capite dei coloni israeliani infatti è di 369 litri al giorno, mentre quello dei palestinesi è di 73 litri, al di sotto della quantità minima raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di 100 litri. Ecco, rispetto all'acqua, interrompo un attimo, come siamo messi al campo di Aida?
Come noi, visto... Questo, vedi, come non è solo Aida, anche tutti i campi profughi manca l'acqua. Di queste cose,
cioè vedi l'acqua tutti i giorni, arriva a tratti, lavorate con i serbatoi.
No, non ne viene l'acqua tutti i giorni, vieni alcune volte, vieni una volta due settimane, passa due settimane, arriva l'acqua un giorno, e alcune volte passa un mese, arriva una volta e l'acqua per
quindi
un giorno,
diciamo ci sono i serbatoi,
sì, cioè tutti casa, se entra il cambio proprio che ti vede tutti la casa, c'è cioè la tanca sopra, e quanti arriva l'acqua portano sopra per arrimani e per la usano per un mese o due settimane, ti vendi.
Però quell'acqua non è potabile, cioè non si può bere.
No bere.
Si può anche bere?
Sì, può bere, può cucinare, tutti questi. Noi abituati comunque, non so,
cioè,
se...
Cioè voi non sentite male, se veniamo noi ci sentiamo sicuramente male.
Non lo so, forse voi come gli italiani...
Dei bolucci.
E noi abituati, 64 anni, 65 anni che noi bevi così, allora secondo me è normale.
Continuiamo a leggervi il comunicato. Dice che organizzazioni internazionali quali Human Rights Watch, Amnesty International hanno documentato come Israele eserciti un controllo totale sulle risorse idriche palestinesi e come le politiche israeliane dell'acqua siano uno strumento di espulsione che impediscono lo sviluppo e costringono le popolazioni palestinesi a lasciare le terre. L'organizzazione israeliana WPROFIT definisce la Mekorot come il braccio esecutivo del governo israeliano e per le questioni idriche nei territori palestinesi occupati, ed afferma che è attivamente impegnata nella conduzione e nel mantenimento dell'occupazione militare della Palestina. Per queste ragioni la società idrica Vitens, il primo fornitore di acqua in Olanda, a seguito delle indicazioni del governo, ha recentemente interrotto un accordo di collaborazione con la Mekorot, motivando la decisione con il proprio impegno verso la legalità internazionale. Sottoscrivendo l'accordo con la Mekorot, la CEA si rende complice di queste gravi violazioni. Contravviene al proprio codice etico, che cita la sua adesione al Global Compact dell'ONU sulla responsabilità sociale delle imprese, il quale mette al primo posto la tutela dei diritti umani. Inoltre, la collaborazione ipotizzata tra CEA e la Mekorot va nel senso di uno sfruttamento commerciale delle risorse idriche in contrasto con la gestione pubblica di un bene universale come l'acqua. Con il presente appello noi abbiamo a cuore il diritto fondamentale dell'accesso all'acqua e la tutela dei diritti umani. Esigiamo che l'ACEA segua l'esempio della Vitens e receda immediatamente dall'accordo stipulato con la Mecorot. Chiediamo al Comune di Roma, in quanto azionista di maggioranza, di intraprendere tutte le azioni necessarie perché l'ACEA interrompa ogni attività di collaborazione con la Mecorot. Ci appelliamo a tutti gli enti locali il cui servizio idrico è affidato a società partecipate da ACEA affinché si attivino per far ritirare l'accordo. Chiediamo al governo italiano di impegnarsi, come ha fatto il governo olandese, e scoraggiare attivamente i legami commerciali con chi viola il diritto internazionale. Il nostro impegno non è solo per l'acqua pubblica, ma anche per un'acqua limpida e libera. Comitato No Accordo ACEA Mecorot. Per aderire si può scrivere a fuori Mecorot con il K dall'ACEA @gmail.com. Ci sono poi vari riferimenti, ne parleremo meglio la prossima settimana. Aderiscono ovviamente la maggior parte delle adesioni, vedo che sono tutte organizzazioni che si occupano di Palestina. Ci auguriamo, insomma, che aumenti questa forma di adesione. Ricordiamo che ci saranno diverse iniziative appunto la prossima settimana, che per il 30 è previsto insomma un presidio davanti, appunto il 30 gennaio è previsto un presidio davanti la sede dell'ACEA qui a Roma. Ancora un breve contributo musicale e poi torniamo in onda. Bene, velocemente torniamo in onda, siamo nella conclusione della nostra trasmissione. Ovviamente noi auguriamo a Bilal una buona permanenza, di aumentare i contatti, di stare bene qui con i compagni e le compagne italiane e soprattutto di riuscire, come dire, a costruire e rafforzare questa rete di solidarietà, insomma, con, come dici te, con gli invisibili poi dei campi profughi. Non l'hai detto te, lo dico io, però insomma da quello che dicevi della stampa questo è. Non so se vuoi aggiungere delle cose.
No, io ringraziare tutti perché adesso vogliono andare al Forti per la cena. Grazie a tutti e tutti, compagni e compagni, speriamo si facciamo la cosa e raccontiamo la cosa e buona che c'è in Palestina. E, come dice un arabo, inshallah, è la prossima.
Ovvero sia, anche qui speriamo. Amal, allora a questo punto l'abbiamo imparato un'altra parola.
Ok.
Grazie.
Grazie a te. Ciao.
Ciao.
عندي سؤال لو تسمح. أقدر أقوله لك؟
أوي.
ما تعرفيش إني أقدر أقرأ أفكارك؟ أقدر أقول لك كل أسرارك.
سنتي بتوجعني، شوفي أي علاج حالك.
أنت لازم لك واحد دكتور حالك.
Bene, torniamo in onda veramente questa volta solo per le conclusioni. Appunto, mi ero fermato un attimo per salutare appunto i nostri compagni palestinesi che, come vi dicevo, e vi ridò gli appuntamenti. Potete incontrare questo compagno poco il tempo di arrivare, giù al Forte alle 20, cena, notav e proiezione del video La Palestina fuori l'uscio di casa. Al Forte, ovviamente parlo di Forte Prenestino. Vivere, studiare e resistere sotto l'occupazione è il titolo di questa 3 giorni in cui avrete l'opportunità, organizzata, lo ricordiamo, dai compagni della notav, da Forte Prenestino, da Sapienza Clandestina, dall'ex 51, che potrete avere l'occasione appunto di incontrare direttamente questo compagno palestinese del campo profughi di Aida. Se non ci riuscite stasera, potete incontrarlo domani alle ore 18 durante la presentazione del libro Pianificare l'oppressione, le complicità dell'Accademia Israeliana, libro a cura di Enrico Bartolomei, Nicola Perugini e Carlo Taglia Cozzo. Interverrà uno degli autori e si terrà al Lucernaio Occupato, Città Università La Sapienza, Via delle Scienze 1. O anche altra possibilità, venerdì 24 gennaio alle ore 18:30, con proiezioni all'ex 51 via Bacciarini 12, vicino alla metro Valle Aurelia. Sarà possibile insomma vedere delle proiezioni di video su Aida Camp. Ci sarà una cena sociale e questo, come dicevamo prima, a sostegno del centro Amal al-Mustaqbal, che si trova appunto ad Aida Camp. Ultimo appuntamento della settimana, ancora 26 gennaio, serata a sostegno della Freedom Flottiglia Italia per la realizzazione di un asilo per bambini e bambine a Gaza e del progetto Gaza Arc, foto, video, street art, graphic, reading, musica, cena all'Angelo Mai Altrove Occupato, che si trova un attimo, è scritto troppo piccolo, mi devo avvicinare, non lo leggo, via delle Terme di Caracalla 55. Il tuzzo inizierà alle ore 19. Come vi dicevo, questa è una serata a sostegno della Freedom Flottilla Italia per la realizzazione di un asilo per bambine e bambine di Gaza e del progetto Gaza's Ark. Con questi appuntamenti noi vi salutiamo, rimandiamo alla prossima settimana, dove cercheremo di approfondire appunto questo tema di cui oggi vi abbiamo letto solo il comunicato e dato l'appuntamento del presidio il 30 davanti alla CEA qui a Roma. Cercheremo di approfondire appunto questo argomento, quindi parleremo ancora una volta di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. E con quest'ultimo appuntamento noi vi salutiamo, un saluto particolare va a tutte e tutti coloro privati della propria libertà.